Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it.
È giovedì 9 marzo e questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Questa sera sarà una puntata con Dio, con fantasme e tante altre cose fantastichevoli, e ne parleremo con Gianfranco Mammi, che ci racconterà il suo Pluriball uscito per Nutrimenti. Poi con Claudio Marrucci parleremo di Fantasme, Fefe Editore. E poi con Alessandro della Sant'Unione parliamo di Poco Mossi, gli altri mari, uscito per Marcos y Marcos.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the memory banks you thought that you erased. A catchy tune to capture the mood of the space you used to dream in. It's meaning when that music plays from the peach fuzzes to the grays. From too much sugar up in the Kool-Aid to smoothies when we commute the plays. That feeling when you hear some slang somebody used to say. The sound that makes you read the credits for producers' names. Transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement. Familiar tunes out of exclusive bangers became the soundtrack for all your pursuits and engagements. It's
like some. È uscito da qualche mese Pluriball, un libro scritto da Gianfranco Mammi, uscito per la casa editrice Nutrimenti. Gianfranco Mammi è qui con noi su Tabula Rasa e gli diamo un caloroso benvenuto su Tabula Rasa e a Radio Onde Rossa. Benvenuto Gianfranco Mammi.
Grazie, buona giornata.
Allora, Gianfranco Mammi ha già scritto altri libri, quindi non stiamo parlando di un esordio, ha già scritto Uomini senza Mercedes, i suoi racconti sono apparsi anche su riviste come Linus, la Calappiacani, l'Almanacco Quadribet, ha scritto un libro che io personalmente ho amato molto, che è Nostra Signora dei Sullivan, questa volta appunto però è uscito con Pluriball, che potete vedere insomma in libreria con una copertina gialla con tre figure di arcangelo che è sempre lo stesso ma che cambiano e si rovesciano, è l'arcangelo Michele, e poi appunto non so se possiamo parlare di trama, però insomma ci sono, cerco di dare un po' di elementi, c'è la signorina Giovanna Maria Campeggi che è stata strangolata nel bagno, nel suo bagno di casa, il suo fidanzato che è morto con due colpi di pistola alla schiena. E da quel momento Dio manda i suoi arcangeli che sono un po' pasticcioni e quindi deve intervenire lui per cercare di capire un po' quello che è successo. Nel quartiere Salamandra in cui si svolge l'azione passa il Giro d'Italia in una tappa a cronometro che non finisce mai. Da qui poi inizia una serie di cose che succedono, ci sono tanti omicidi, tanti investigatori, tanti assassini, ci sono inseguimenti. Non so se è un giallo e chiedo a Gianfranco Mammi se appunto se non si può parlare di trama, se è un giallo e comunque che il libro è Pluriball.
Ma diciamo che il libro è un po' strano perché ha la struttura e le movenze del giallo, ma non è un giallo, almeno nel mio intendimento. Quando ho cominciato a scriverlo avevo chiara l'idea che ci sarebbe stato uno o più omicidi all'inizio e poi altri a seguire. ma l'idea era proprio quella di evitare di fare un giallo vero e proprio. Questo non perché non mi piacciono i gialli, perché volevo fare un'altra operazione. La struttura è abbastanza complicata, ma non difficile da affrontare, anzi poi è presa con una scrittura abbastanza fluida, quindi non credo che questo sia un problema. Ci sono tanti personaggi, tutti abbastanza caratterizzati, e il finale è completamente diverso dallo svelamento classico del giallo, cioè dalla scoperta del colpevole. Ci sarà un'altra scoperta che non stiamo qui a rivelare, perché sennò finisce il bello. Però ecco, diciamo che sì, le moventi sono quelle del giallo, ma le finalità sono completamente diverse.
Ci sono tantissimi appunto personaggi, e man mano che andiamo avanti aumentano a dismisura, personaggi veri o reali, questo poi lo scopriranno i lettori e le lettrici. È comunque un romanzo di ben 80 capitoli diviso in 5 parti. Una delle caratteristiche che a me è piaciuta più di tutte è che all'interno del romanzo parlano anche i morti ammazzati, come la Campeggi o Ligozzi, che è appunto il fidanzato della persona uccisa. E poi parlano un po' tutti, parla il ciclista boliviano Balas che ha investito un carabiniere, che in realtà è un arcangelo, parla l'amico immaginario Charlie Brown, parla il bambino bruttarello Callo Alberto. Come si riesce a far parlare tutti in una vicenda appunto che parte con due omicidi?
Diciamo che è tutto svolto per la maggior parte in terza persona, con una voce narrante e onnisciente. Poi ci sono alcuni capitoli in prima persona di cui do voce ad alcuni personaggi che ho voluto sviluppare di più. E con la prima persona secondo me si riesce a dare più sfumature al personaggio. E poi mi sono anche divertito perché appunto si trattava di dare delle tonalità diverse a ogni linguaggio, e quindi anche per me è stato molto più facile continuare la scrittura, anche perché il mio metodo di lavoro prevede di improvvisare quasi tutto frase per frase, partendo da un'idea base che mi piace perché è suscettibile di molte invenzioni. E poi non ho una trama predefinita, perché non sono mai stato capace di mettermi al tavolino per mesi e fare una scaletta. E questo forse si riverbera sulla struttura, appunto sono tanti capitoli ma sono tutti abbastanza brevi. Probabilmente influisce anche sulla voce, chiamiamolo stile.
A proposito della voce e dello stile, è un romanzo comunque appunto che si presta molto alla lettura ad alta voce e comunque ricalca molto l'oralità e il parlato. E in alcuni casi, insomma, mi viene in mente quello che diceva per esempio Gianni Celati, quando pensava che dice: io la narrativa la penso solo così, come una cosa che si canta. In questo caso, secondo me, è particolarmente centrata l'esempio con il romanzo Pluriball di cui stiamo parlando con Gianfranco Mammi.
Tra l'altro la ringrazio anche per la cena Celati, che ho conosciuto di sfuggita un paio di volte, che era un personaggio veramente enorme, proprio anche come persona. E anche perché lui stesso dava molta importanza alla lettura orale in pubblico. Mi ricordo una sua traduzione di Ulysses e la prima presentazione che ha fatto a Bologna, all'università, c'erano circa 500 persone, quasi tutti studenti, a ascoltarlo, e ha letto per un'ora e mezzo senza fare una grinza. Io sono molto più andante di lui, ma provo a leggere appunto di quei pochi capitoli in cui si parla in prima persona. In questo caso parla Ligozzi, il moroso della prima vittima, anzi sono poi morti, da quello che si capirà poi in seguito, più o meno contemporaneamente nella stessa casa. E lui ovviamente è già morto e anche lui è curioso di sapere chi è che gli ha sparato, e quindi comincia un po' ad agitarsi. Ma poi alla fine che cosa potevo dimostrare in concreto? Giusto il fatto che mi avevano sparato, e anche poco per di più, solo un paio di pallottole che al giorno d'oggi non si negano a nessuno. Certo, ci sono rimasto male, Ero entrato nella villetta della mia morosa, ho le chiavi da quando ci siamo messi insieme, e non appena mi volto per chiudere la porta, qualcuno mi spara due colpi nella schiena. Che sia stata lei? Non credo. È una persona troppo pulita la Campeggi, non mi avrebbe mai sparato in casa. Proprio nell'ingresso, poi, la prima cosa che vede un eventuale visitatore? Sì, lei l'avrebbe fatto magari giù in garage, al limite nella vasca da bagno, o se proprio doveva farlo in casa. Però la vasca da bagno non ce l'ha, ha solo il piatto doccia. Escludiamo quindi la Campeggi dai sospettati, tra l'altro non avrebbe avuto alcun movente. Non abbiamo mai litigato in modo serio e non avrebbe ereditato proprio niente dal sottoscritto. E se la Campeggi fosse improvvisamente impazzita? Un pazzo uccide anche senza movente, agisce in base a impulsi irrazionali. Però lei non aveva mai dato concreti segni di impazzimento. Provate ad andare a chiedere udienza alla Polizia di Stato una volta che siete morti ammazzati, o alla stazione dei Carabinieri o al magistrato inquirente. Niente da fare, non vi vogliono vedere neanche in fotografia. Anche perché in fotografia di solito li hanno già visto e con abbondanza di particolari da rimanerne disgustati. Allora cosa si fa? A chi si può sporgere il reclamo? Sono andato dal difensore civico, ma questo tizzolino magro magro, pieno di capelli da far spavento, con una cravatta da disperato, non mi ha neanche visto né sentito. Colpa dei capelli, probabilmente. Allora ho chiesto aiuto alla Chiesa, che non nega assistenza a nessuno. Io non sono mai stato un gran cristiano, lo ammetto, ma non mi aspettavo di venire esorcizzato, scacciato, demonizzato come lo spirito dei più malvagi. Non hanno mica tanto intuito questi prelati, o forse hanno visto troppi film dell'orrore. Non restava che tentare con un investigatore privato, ma gli investigatori privati di solito vogliono essere pagati, hanno anche ragione. Vedremo, vedremo, intanto bisogna trovarne uno. Una connessione internet a disposizione non ce l'avevo e manco mi ricordavo più dove abitavo. Un elenco del telefono era troppo difficile da sfogliare, non ci ho nemmeno provato. Per fortuna, circa a metà di via degli Spadari, ho notato un vecchio manifesto a due colori attaccato a un muro che magnificava le doti dell'indovino e scapologo iperveggente Baiano da San Galdano, specializzato in casi disperati d'amore, denaro, allergie e disavventure in genere. Beh, la mia era certamente una disavventura e senza dubbio di carattere disperato. Proviamo, mi sono detto, se non altro questo Baiano avrà acquisito una certa confidenza con gli spiriti, magari non mi manda via male parole. Riceve anche senza appuntamento, c'era scritto in fondo al manifesto. Brutto segno, vuol dire che tanti clienti non ce li deve mica avere. Però questa cosa mi fa comodo, non avrei saputo come telefonare.
Vorrei avere un Dio, vorrei avere un Dio, per scrivere sui giornali che finalmente ce l'ho anch'io. Vorrei avere un Dio, vorrei avere un Dio, vorrei avere un Dio anch'io. Forse la mia pelle non mi gratterebbe più, forse è solo il segno del destino, come il sugo sempre ha bisogno della pasta. Vorrei avere un Dio anch'io. Vorrei avere un Dio, vorrei avere un Dio, almeno avrei qualcosa da fare alla domenica. Vorrei avere un Dio, vorrei avere un Dio, vorrei avere un Dio anch'io.
Torniamo, torniamo qui sull'87.9 in FM con Gianfranco Mammi e Pluriball. Come nascono certi nomi che ha scelto per il suo romanzo? Penso per esempio al grande Piffaferio.
Ma Piffaferio è un cognome diffuso, mi pare, in Piemonte, nel nord-ovest italiano. Ma in generale cerco di non inventare dei cognomi, mentre invece Baiano me lo sono inventato io, perché ovviamente la città di Bahia in Brasile, che è molto magica tra l'altro, quindi per un indovino e mago mi pareva un bel... San Galgano invece è quella frazione in comune di Siena, penso, dove c'è una spada infilata nella roccia, proprio come quella dei Cavalieri di Artù. E quindi anche questo mi sembrava un riferimento simpatico a questa storia di magia, ecco. Ecco, in generale però i cognomi li prendo un po' dalla strada, quelli che mi colpiscono me li segno negli anni e poi mano a mano li riciclo.
A proposito di invenzioni, sempre parlando di cose magiche, io ritorno un'altra volta all'esempio che dicevamo prima di Celati, perché a un certo punto lui in Fata Morgana dice sembrerebbe che i narratori moderni non capiscono più cosa significhi raccontare l'altro mondo, quasi che fossero permanentemente ospedalizzati in questo mondo e nella cosiddetta realtà. Ci si rivede un po' in questo spostamento?
Sì, pienamente. Sì, non è una fuga dalla realtà, ma è un'attenzione verso un'altra realtà. Poi, tra l'altro, come dicevo prima, io amo improvvisare e quindi è proprio il piacere di inventare, ecco, che secondo me deve essere connaturato al narrare, perché narrare vuol dire non solo narrare le cose in stile carabiniere, cioè che ci si attiene agli elementi oggettivi. Secondo me narrare è proprio creare qualcosa che non c'è, anche dal punto di vista dell'immaginazione.
Che poi poggia molto sulla realtà il romanzo, perché ad esempio c'è una scena secondo me bellissima in cui l'arcangelo Gabriele vaga per le strade del quartiere Salamandra e inizia a far caso a tutte le cose che sono scritte all'interno del quartiere, come proibito appoggiare biciclette, i signori condomini non sono interessati ad alcun tipo di pubblicità, e su ognuna di queste affermazioni e su ognuno di questi cartelli fa un suo pensiero, quindi comunque c'è una base di realtà molto forte. È che appunto c'è un leggero scostamento da questo, e ci sono dei passaggi come questo che sono anche molto emozionanti in alcuni casi. Ho una penultima curiosità sul libro, perché a un certo punto su Pluriball l'arcangelo Gabriele viene preso per un mafioso, non ha le impronte digitali e viene appunto scambiato per un grandissimo mafioso per il modo in cui ha di far, non voglio svelare troppo, ma insomma il suo modo in cui viene preso e viene curato tra virgolette dai suoi, insomma dalla polizia, lo fa scambiare per un mafioso, e ho pensato e mi è tornato in mente quello che diceva Vonnegut a proposito degli angeli, cioè non c'è nessun motivo che il bene trionfi sul male, basta che gli angeli si organizzino come la mafia, e mi ci sono rivisto in pieno. Non so se il paragone è calzante, però a un certo punto anche gli angeli o gli arcangeli all'interno di Pluriball fanno delle cose un po' strane, a parte morire ammazzati nelle maniere più assurde. Però, insomma, più o meno ci si rivede in questa citazione di Vonnegut.
A Vonnegut è uno dei miei autori preferiti, non avevo presente questa citazione, la ringrazio perché andrò a controllare e ad approfondire, gli arcangeli in realtà in tutto il romanzo ci fanno una figura un po' barbina perché sono un po' pasticcioni e imbranati, infatti finiscono, siccome non possono agire concretamente e correlarsi con gli umani come spiriti, si devono incarnare dentro a dei corpi, e sono questi corpi che poi vengono distrutti a volte anche per caso, e ovviamente secondo il mio punto di vista, quando uno dei corpi viene eliminato dalla realtà, l'arcangelo ci mette un po' di tempo a riprendersi, a capire cosa è successo, dove era, cosa faceva, eccetera. E nel caso dell'arcangelo Gabriele, che si era incarnato in un carabiniere per condurre meglio le indagini, poi viene schiacciato, insomma, non diciamo troppi particolari. Quando torna carabiniere, quindi vestito di tutto punto, non si ricorda più niente e viene fermato da altri agenti di polizia o dei carabinieri, e che ovviamente non sanno cosa fare di questa persona che teoricamente è uno dei loro, però non si ricorda niente, non ha il tesserino, non sa che cos'è l'arma. Quando gli chiedono ma l'arma, ma quale arma? Cioè, l'arma dei carabinieri, va bene merito, eccetera. E per di più, essendo un arcangelo, ovviamente gli arcangeli non hanno impronte digitali, quindi quando cercano di prendergliele per capire il suo nome e cognome in modo da avvisare i suoi parenti, si accorgono che non ce le ha. E ovviamente sono i grandissimi criminali che si fanno cancellare le impronte digitali dalle mani e viene quindi preso per un grosso o mafioso o trafficante di armi o di droga, eccetera. Lui ovviamente non si rende conto di niente, quindi non capisce perché siamo tutti così stupiti e perché addirittura dopo vogliono prendergli anche le impronte dentarie per capire chiaramente.
Tra l'altro c'è una descrizione molto descrizioni molto puntuali proprio su come sono fatti gli arcangeli, cioè non hanno le tasche, sono più o meno gli equivalenti di appuntati, al massimo di appuntati scelti, girano ovviamente disarmati, e quindi chi è interessato anche solamente alla descrizione di un arcangelo può trovare molte risposte su come sono fatti gli arcangeli in Pluriball. Chiedo l'ultima domanda a Gianfranco Mammi, è se ha un libro da consigliare che sta leggendo o che già ha letto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Tabula Rasa.
Ah, io ho appena finito di leggere un libro di Antonio Delfini, che è un autore modenese del secolo scorso, abbastanza sottovalutato perché era un irregolare, non ha compiuto studi, non si è neanche diplomato da quello che mi risulta. È uscito da poco per Garzanti, manifesto per un partito conservatore comunista, che in realtà il manifesto sono 3 o 4 pagine dentro al libro, che è di 400. Gli altri sono racconti, appunti, altre piccole produzioni di questo autore, che per me è molto valido. Poi altri libri che ho letto tempo fa che mi hanno molto colpito e che consiglierei comunque sono, per esempio, di Guido Cavani, Zebio Kotal, che deve essere stato ristampato 4-5 anni fa. E poi consiglierei, diamo anche un tocco di poesia, tutte le opere di Raffaello Baldini, che era un poeta dialettale romagnolo, scomparso una 30ina di anni fa, che è veramente è considerato uno dei maggiori poeti italiani del Novecento ed è godibilissimo perché ha fatto lui stesso la traduzione di ogni suo pezzo in dialetto romagnolo, che già per me che sono emiliano non è del tutto comprensibile, quindi posso capire che quelli che sono di altre regioni fanno un po' fatica, però ci sono delle traduzioni ottime e sono poesie molto belle anche lette in italiano, che non è la lingua in cui sono state create.
Tra l'altro alcune traduzioni, da quello che mi ricordo, le curava proprio lui, le sue
traduzioni. Tutte.
Quindi è perfettamente anche corrispondente a quello che voleva dire veramente l'autore. Ecco. Io ringrazio Gianfranco Mammi per essere stato qui con noi su Tabula Rasa. Vi ricordo Pluriball, uscito per la casa editrice Nutrimenti, 352 pagine. Grazie Gianfranco Mammi per essere stato qui con noi e buona serata.
Grazie, buona serata a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Picchiavi i bambini più buoni nel cuore.
eccoci di nuovo in diretta a Tabula Rasa con il nostro prossimo ospite. Il nostro prossimo ospite è Claudio Marrucci. Claudio Marrucci è tante cose in realtà, è uno scrittore ovviamente, è un traduttore, è anche un poeta, è anche diciamo uno studioso di studi di genere, di letteratura, di poesia, si è occupato di tantissime cose, però oggi è con noi a parlare di un libro che mi è piaciuto particolarmente. Sono contenta di parlarne oggi 9 marzo, perché appunto ieri è stata la giornata internazionale della donna e questo è un po' il nostro modo per rendere omaggio alla storia, diciamo, delle donne nel mondo, nello spazio e nel tempo, e in modo che non siano più appunto fantasme della storia, ma siano delle persone con dei corpi, delle storie e delle voci. Perché ho detto fantasme? Perché fantasma è proprio il titolo del libro di cui parleremo oggi con Claudio Marrucci. Claudio Marrucci lo ha scritto in collaborazione con Carmela Parisi, che è una grafica illustratrice e che ha illustrato, mi dispiace ovviamente siamo in radio, non vi posso far vedere il libro, ma ci sono delle meravigliose illustrazioni in questo libro Fantasme, appunto fatte da Carmela Parisi, che in qualche modo ci fanno conoscere anche visivamente le protagoniste di questo divertente e interessante libro, che potremmo anche considerare, come fa l'autore stesso, una guida spiritica. Perché una guida spiritica? Claudio, arriviamo proprio al punto, no? Cioè, nel senso, innanzitutto volevo chiederle come mai si è interessato alle Fantasme d'Italia e com'è iniziata la collaborazione con Carmela Parisi per la poi scrittura e creazione di questo libro.
Buongiorno a tutti e a tutte. In realtà il libro è stata un'idea proprio di Carmela e nasce da una questione autobiografica, perché lei, vivendo a Trevignano sul lago di Bracciano, il lago di Bracciano affaccia su un paese, una città che si dice ospita un fantasma, il fantasma di Romola de' Medici, che appunto infesta il castello di Bracciano, e Carmela si è domandata chissà quante altre donne fantasma, castelli, delle dimore storiche, delle piazze o delle chiese in giro per l'Italia. E così, durante il Covid, è andata a spulciare quello che è il nostro archivio, la nostra memoria storica sulle città, sui paesi e sulle leggende che sono nate appunto attorno a queste figure femminili, e ha trovato oltre un migliaio di fantasme. Arrivata a questo punto è praticamente naufragata dalla mole di dati che aveva raccolto, e tramite un giro di persone poi questo faldone immenso mi è arrivato tra le mani e ho deciso, insomma, di aiutarla dando anche un taglio ben preciso al libro. Infatti il libro parla di donne fantasme, ma parlando di donne fantasme parla in realtà di una memoria storica al femminile italiana, che parte dalla Magna Grecia per arrivare fino agli anni di piombo. È vero che queste donne sono quasi tutte vittime di femminicidio, però hanno delle storie molto diverse, perché alcune sono nobildonne, altre sono plebee, altre sono borghesi, alcune sono nate appunto in epoca antica, altre invece sono nate durante il Medioevo, il Rinascimento, il Barocco, fino ad arrivare ai nostri giorni. Delle 1000 fantasme originarie noi ne abbiamo scremate 80, quasi una per ogni regione, e poi di queste 80 ci siamo concentrati su 25. Per ogni fantasma è come se noi avessimo fatto una piccola scheda. Prima c'è una parte in cui c'è la fantasma che racconta il suo punto di vista della storia, intitolata proprio La voce di lei. Poi viene fuori la sua memoria storica, tramandata spesso dal potere femminile, dal potere maschile. Noi pensiamo a una fantasma come potrebbe essere quella di Messalina, un conto è Messalina che racconta la sua di storia, data in sposa a 16 anni a un imperatore, Claudio, che ancora doveva diventare imperatore ed era molto più vecchio di lei. All'epoca era considerato come una persona di secondo piano, di secondo rilievo, e quindi poi anche tutti i giochi di potere che possono di sadismo che possono nascere da questo tipo di relazione, nate con la forza, non con l'interesse. Un conto invece è la memoria di Messalina che c'è stata tramandata nella storia, Messalina sinonimo di prostituta. Poi vengono dati anche dei suggerimenti su come raggiungere, anche se, che cosa vedere nei dintorni del luogo infestato, nel caso di Messalina appunto Colle Oppio, e poi vengono dati anche dei suggerimenti su come evocare la fantasma. In questo caso l'evocazione avviene attraverso una ricetta. Questo è un piccolo escamotage che mi è molto divertito, perché la fantasma è sempre qualcosa di etereo, qualcosa di impalpabile, e pensando all'evocazione noi immaginiamo sempre questi calderoni che venivano agitati da queste streghe, da queste fattucchiere, ma in realtà quello che veniva fuori era il nostro vissuto alchemico e quindi la cucina prima di tutto. E in questo modo questo libro, oltre a essere una memoria storica femminile, è anche un vissuto a 360 gradi di quello che è il nostro paese, sia i borghi, sia appunto i castelli, i palazzi, i manieri, le persone che abitavano e dimoravano questi territori, gli odori e i sapori che si possono rivivere. E questo libro è stato concepito durante il lockdown, e quindi c'è anche una voglia di riappropriarsi del nostro paese, del nostro territorio.
Ah, è fantastico, come avrete potuto ascoltare dalla viva voce di Claudio Marrucci, il libro è pienissimo di spunti, di aneddoti, di luoghi anche appunto del nostro paese, che alcuni sono famosissimi, ovviamente abbiamo parlato di Colle Oppio, c'è Bracciano, c'è il centro storico di Perugia, però alcuni sono anche molto meno conosciuti, no? Quindi questo libro può essere anche veramente, vi assicuro, un bellissimo modo per scoprire pezzi, diciamo del nostro paese che magari non avevamo mai veramente considerato. Tornando alle nostre fantasme, Claudio, una delle cose che vengono subito in qualche modo alla luce da questo excursus nel tempo e nello spazio è che la maggior parte di queste donne in realtà muoiono, se non per mano degli uomini, molte muoiono per mano degli uomini, ma proprio anche per mano, diciamo così, di una cultura degli uomini patriarcale che le aveva in qualche modo costrette o a una vita che non volevano, oppure proprio perché erano riuscite a ribellarsi a una impossibilità di libertà e di felicità che queste donne cercavano. Ci sono però poche, ma molto interessanti storie invece di donne che sono cadute, quindi che sono morte, che sono diventate fantasme, però avendo invece una voglia di rivalsa, no, nella loro vita. Tu hai parlato di Messalina, sicuramente lei è una di quelle donne che ha provato a farcela da sola, ma poi appunto ha dovuto soccombere. Ma c'è una storia di una fantasma che mi aveva particolarmente divertito e interessato, perché diciamo ha in qualche modo, si è vendicata, diciamo così, della sua come si può dire, rivale d'amore, chiamiamola così, che mi aveva divertito. E poi l'altra cosa che mi era piaciuta, ma perché proprio è una delle per me più belle leggende del paese, la storia di Igea e dei serpenti di Igea d'Agrigente. Volevo appunto chiederle, Claudio, se ci sono delle storie che l'hanno particolarmente interessata di questo libro, insomma, quindi di tutte queste donne che ha conosciuto, e se ce n'è qualcuna che non è rientrata nella selezione ma che le dispiace tantissimo non aver inserito.
Allora, il libro, come ho detto, è estremamente eterogeneo, e si racconta la leggenda e il punto di vista di alcune donne estremamente importanti per quanto riguarda la memoria storica femminile. Pensiamo ad esempio ad Artemisia Gentileschi, a Rita Rosani, che pochi conoscono, ma è stata una medaglia d'oro al valore durante la Seconda Guerra Mondiale, caduta, giustiziata da un repubblichino, Bianca Lancia, che è stata moglie di Federico II di Svevia, Beatrice Cenci, che tutti noi soprattutto a Roma ricordiamo, Lucrezia Borgia. Poi ci sono fantasmi in senso lato, come la contessa Lara, che vittima di femminicidio, uccisa dal suo amante, proprio per questo è stata espunta dal canone letterario italiano, perché in confronto magari a poeti come a lei coevo come Leopardi, aveva vissuto per i canoni dell'epoca una vita molto frivola e per questo non andava tramandata nel canone letterario. Delle fantasme, quello che posso dire è che quasi tutte sì, sono vittime del maschile, ma ci sono alcune zone d'Italia come Napoli soprattutto e la Toscana, in cui storicamente la donna ha avuto ha goduto di una posizione di maggiore libertà. Pensiamo appunto al ruolo della donna durante gli Etruschi e al ruolo della donna nella Napoli del Settecento, in cui Napoli era diventata una delle città più importanti d'Europa, forse seconda soltanto a Parigi. Ecco, in queste due regioni abbondano storie di donne in cui il maschile non c'entra, in cui le donne sono libere di amare o di odiare anche altre donne e possono vivere storie non in relazione al maschile. Quello che mi sono domandato è: possibile che la maggior parte delle storie delle donne fantasma sia sempre in relazione a un maschile che le vessa oppure che le salva in extremis? Probabilmente questo dipende dal fatto che manca nel nostro paese proprio una memoria storica, anche orale, anche folclorica, al femminile, cioè di donne che vivono e portano avanti il loro vissuto, le loro idee, le loro aspirazioni, la loro vita solo in relazione ad altre donne. Questo è qualcosa di estremamente raro, che appunto si nota soltanto in quelle zone geografiche d'Italia come la Toscana e come Napoli, in cui la donna aveva goduto di una grande libertà, ma nelle altre zone d'Italia scarseggia. Questo probabilmente non vuol dire che la donna è sempre stata succube dell'uomo, ma che proprio si è persa una memoria. E questo libro, da questo punto di vista, vuole fare luce anche su questo aspetto.
Ecco, questa è una cosa molto interessante che ha detto l'autore, ed è anche una cosa molto interessante che viene fuori dal libro, appunto che le storie delle donne, proprio perché in qualche modo il libro viene strutturato anche su base geografica, all'inizio appunto l'autore ci ha detto che hanno tentato di trovare almeno una fantasma per regione, poi in realtà ci sono delle regioni che ne hanno molte di più, e però è interessante vedere come cambia, no? Come cambia la cultura anche diciamo in un paese come il nostro, come cambia la cultura a seconda dei luoghi e delle regioni in cui queste storie sono state raccontate. E, andando verso diciamo la conclusione della nostra intervista, l'ultima domanda prima della nostra domanda di rito è più che una domanda, una considerazione che volevo chiedere a Claudio. Come vi avevo detto all'inizio, il libro è strutturato in maniera, diciamo, piccoli, sono piccoli capitoli, chiamiamoli così, ogni capitolo è la storia di una delle fantasme. La prima parte, diciamo così, di questa, chiamiamolo di questo capitolo, quindi di questo ritratto della donna, è la voce di lei, così viene detta, cioè proprio Claudio Marrucci e Carmela Parisi immaginano di dare voce al punto di vista della fantasma, quindi come se lei parlasse in prima persona. Perché questo? Perché storicamente la parola, diciamo così, la storia, la loro storia non è certo raccontata da loro, ma è raccontata da qualcun altro, chiamiamola la storiografia ufficiale. Ecco, quando devono parlare appunto della storiografia ufficiale, invece di scrivere la storia, Il capitolo, diciamo il paragrafo che racconta la storiografia ufficiale viene intitolato Nel ricordo degli uomini. Quindi appunto si dà, diciamo, importanza e visibilità al fatto che la storiografia ufficiale è stata una storiografia fatta da uomini e quindi diciamo che il loro punto di vista, che poi è diventato universale, in realtà in questo libro torna a essere un punto di vista parziale. Volevo chiedere appunto a Claudio se questa, se la riflessione che ha portato poi a questa decisione fosse stata una riflessione condivisa fra di voi, come vi è venuta, perché io la trovo una cosa veramente molto interessante.
Lavorando da tempo sugli studi di genere, ormai questa è un fatto assodato per me, cioè il fatto che quasi sempre quando ci si rivolge al sapere tradizionale, in realtà ci si rivolge a un sapere che è stato costruito da uomini. E, pensando alle esistenze di queste donne, per me era indispensabile far capire che accanto a una visione ufficiale, che spesso appunto era stata tramandata al potere maschile, in realtà ce ne poteva essere un'altra che poteva essere completamente opposta rispetto alla tradizione che ci è giunta fino a noi. Io volevo aggiungere una cosa su le fantasme che ho dovuto lasciare fuori, perché sono veramente tante. In questo caso, prima ho parlato della Toscana e di Napoli come zone di grande libertà. Roma invece è stata una città in cui il patriarcato da sempre, dai romani, dal ratto delle Sabine praticamente, è stato molto importante per passare poi alla Roma papalina. E una delle fantasme che ho tralasciato è stata la Pimpaccia, che è stata la donna che in vita ha praticamente creato Piazza Navona. E di lei, appunto, nel ricordo degli uomini è passata come una donna di potere, bieca, meschina, che ha lottizzato una zona che è appunto quella di Piazza Navona e che quindi ha concesso favori e si è attirata alle critiche feroci dei suoi delle persone che vivevano nel suo tempo. Quello che noi sappiamo invece è che probabilmente è stata una persona che certamente si è dovuta confrontare con il potere, che il potere non sempre è trasparente, però ha amministrato per il meglio quegli spazi che gli uomini le lasciavano. E non per questo, non perché una donna usa o amministra il potere deve essere deve poi persistere una dannatio memoriae. Anzi, spesso le donne possono amministrare il potere esattamente come gli uomini o meglio degli uomini, però quello che poi passa alla storia è che le donne vengono demonizzate e invece questo non accade quasi mai agli uomini.
Benissimo, e io ringrazio Claudio per questa bella chiacchiera sulle fantasme d'Italia. E concludiamo appunto con la nostra domanda di rito. A questo punto sono molto curiosa di sapere cosa ci consiglierà Claudio Marrucci da leggere prossimamente, quindi un suo consiglio di lettura di qualcosa che sta leggendo in questo momento che gli sta particolarmente piacendo, oppure un consiglio di lettura a tout court.
Io consiglio di leggere La città dei vivi di Nicola Lagioia, perché parla di un episodio di cronaca estremamente cruento avvenuto a Roma, il caso di un ragazzo, non so se ricordate, Luca Baragni, che è stato barbaramente ucciso da altri due coetanei che volevano esperire diciamo il nonsense della violenza. È un libro crudo, asciutto e che restituisce uno spaccato di oggi estremamente importante. È un libro che, devo essere onesto, ho sul comodino da diversi mesi ormai, che io non riesco a leggere perché Luca Varani era il mio carrozziere, era una persona che ho conosciuto e quindi è un libro che mi pesa da un certo punto di vista, perché mi parla anche di storie per me quotidiane.
Grazie per questo consiglio, è un libro che conosciamo molto bene, ne abbiamo parlato lo scorso anno proprio a Tabula Rasa, quindi ringraziamo Claudio di questo consiglio che ci trova assolutamente d'accordo. E ricordo a tutte e a tutti Fantasme, Claudio Marrucci, Carmela Parisi, la Messalina Giorgiana Masi, Dove e come incontrarle, un libro di Fefe Editore, sono circa 260 pagine per 16 euro. Ringraziamo Claudio Marrucci e grazie a lui e a tutte e tutti voi che ci state ascoltando. Grazie Claudio.
Grazie a tutti voi.
Poco mossi gli altri mari, ed è un libro che è uscito da pochissimo per Marcos y Marcos. Lo ha scritto Alessandro della Sant'Unione, che salutiamo e che è qui con noi questa sera a Tabula Rasa. Buonasera Alessandro e benvenuto a Radio Onda Rossa.
Ciao Andrea, ciao, grazie mille.
Allora, questo è un esordio, nonostante insomma sia già un libro uscito per una importante casa editrice, però è un esordio. Cerco di dare un po' di informazioni a chi ci sta ascoltando. Siamo a Campo Galliano, siamo in via Ori 14 e a un certo punto c'è una famiglia che ha deciso di rimanere talmente unita che attraverso una scelta che il narratore non ha tanta voglia di spiegare, insomma, e attraverso l'adozione da parte di tutta la famiglia di uno stile di vita socialdemocratico patriarcale di progettazione del padre del protagonista, per ottimizzare anche le risorse individuali e non disperdere un non meglio specificato patrimonio, insomma, questa famiglia si ritrova in questa casa e da quel momento in poi non si muore mai. E da qui inizia tutto un racconto di quello che succede all'interno di questa famiglia dove non muore nessuno. Ecco, Alessandro, io ti chiedo subito, ma ci si può disabituare alla morte?
Ma guarda, la morte purtroppo credo che ci siamo disabituati in un modo diverso da quello che racconto io nel libro, però sì, ci si disabitua alla morte perché se ci fermiamo un attimo a pensare a come viene vissuto la morte in questo momento storico, ma già da parecchi anni, vediamo che la morte è stata completamente cancellata, diciamo, è stata spostata altrove, cioè ne sono anche un esempio, secondo me, calzante, queste funeral house che sono nate negli ultimi anni, dove appunto viene gestito il lutto in modo quasi, mi viene da dire, industriale, anche se non è un bel modo. Quindi sì, secondo me non è che ci si disabitui alla morte, però sicuramente la morte fa paura e come tutte le cose che fanno paura vengono allontanate, diciamo, come se non esistessero, però continuano a esistere. Questa famiglia si disabitua alla morte perché c'è questo cortocircuito mentale che ho avuto io, diciamo, era una frase che mi girava in testa, di dire c'è, cioè, questa famiglia che decide di rimanere unita, talmente unita che a un certo punto qual è la separazione più grande? È la morte. Quindi talmente unita che non muore più nessuno. Cioè, una specie di cortocircuito che ho avuto, poi da lì è partita la storia, che non è neanche una storia vera e propria, perché sono una serie di fatti, di accadimenti, sono come delle fotografie che la voce narrante, di cui la voce narrante ci mette a conoscenza. E poi da lì cosa succede? Succede che la gente intorno continua a morire, chiaramente. E tutto il resto del paese prosegue nelle modalità normali di vita vissuta. E quindi si viene a creare una frattura, uno scarto di velocità tra quella che è la vita della famiglia e quella che è la vita intorno.
Beh, ma visto che siamo su Radio Onda Rossa, devo accennare anche al fatto che c'è Radio Campo Galliano, che è l'unica radio che in cui prende, ascoltata dalla casa e si sente solamente però in quella casa. Sì. E diciamo il titolo, Poco mosso gli altri mari, è preso dalla radio nazionale, insomma, e quindi c'è un cortocircuito tra la radio che viene ascoltata solamente in quella casa e poi invece la radio nazionale che dà altre informazioni. Tra l'altro Radio Campo Galliano trasmette dalle 7 del mattino alle 8 di sera, ma nella casa di via Ori 14 in Campo Galliano rimane comunque accesa e dà informazioni anche perché a Campo Galliano non c'è il mare.
Esatto, bravissimo.
E quindi sì, questo... devo chiedere come ti era venuta in mente Radio Campo Galliano, visto che allora, siamo in una radio, insomma, anche questa, certo, no, certo, molto particolare. Se ci potevi, certo, dare, certo, anche degli spunti per suggerimenti, evidentemente, per far sopravvivere gli ascoltatori e ascoltatrici.
Guarda, allora, la radio ha un ruolo importante in questa storia, anche se non succede niente di particolare, non è... però è la radio... Allora, partiamo dall'inizio, cioè io sono molto legato alla radio perché da bambino sono cresciuto in una famiglia dove si ascoltava praticamente sempre la radio e quindi fa parte dei miei ricordi. E Radio Campo Galliano è una radio che è esistita veramente, ora non c'è più perché non mi ricordo quanti anni fa, comunque vendette le frequenze ad altre radio più grandi, che è una cosa che tu conosci, immagino, bene questa. E allora, Radio Campo Galliano è stata una delle prime radio indipendenti, ti parlo degli anni 70, dunque io facevo le... Sì, anni 70. Nacque per la follia, desiderio di un personaggio abbastanza particolare di Campo Galliano, ed era una radio che all'inizio faceva appunto questo tipo di programmazione, musica liscio per gli anziani. Cioè per gli anziani, non è vero, perché al tempo non erano anziani, musica, quindi lisci, valzer e dediche per compleanni, per ricorrenze varie, eccetera, eccetera. Ed è una radio che poi nel tempo è cambiata, è diventata una radio molto più giovane, è stata poi gestita da altre persone successivamente, però è una radio che esiste veramente. E allora cosa succede in questa casa? Siccome Radio Campogalliano, come tante altre cose, non esiste più, per quello che dicevamo prima, in questa casa è come se ci fosse questa radio che continua a raggiungere gli abitanti della casa come la luce delle stelle, di cui ho nel romanzo, cioè anche le stelle che magari sono esplose da ormai da centinaia d'anni, ma noi continuiamo a vederle, no? Ed è questa idea di farla trasmettere comunque dalle 7 del mattino, adesso non mi ricordo più, alle 8 di sera, alle 7 di sera, viene da altri miei ricordi di infanzia, di quando la televisione comunque, le trasmissioni televisive cominciavano alle 5 del pomeriggio, prima non c'era niente, prima ancora delle TV private, eccetera, eccetera.
Allora, ci sono molti personaggi, secondo me molti, tutti i personaggi hanno una loro fisionomia e sono tutti molto interessanti anche proprio dal modo in cui vengono raccontati dalla voce narrante. E a proposito di quello anche che dicevi prima, cioè delle singole fotografie con i quali è composto almeno la parte iniziale del romanzo, cioè fino a un certo punto, poi non voglio svelare un po' troppo perché insomma a un certo punto... succede una cosa che poi magari possiamo anche dire, ma neanche troppo. Però insomma, questa prima parte del libro, ci sono dei vari episodi anche scenici che si possono leggere anche appunto come fotografie, come dicevi tu, come comunque sono anche racconti autonomi, potrebbero anche essere, che sono dei singoli personaggi che sono molto archetipici. Cioè c'è la nonna, il nonno, ognuno di loro poi ha una sua particolarità. E però mano a mano che si va avanti ci permettono di ricostruire un po' tutta quella che è sia la vicenda familiare, sia piano piano il sentimento che emerge da questa situazione in cui appunto non muore più nessuno, e quindi tutto quello che succede se a un certo punto una famiglia si ritrova a vivere in un contesto in cui intorno a loro muoiono tutti. E appunto questa è una forma secondo me anche epica di raccontare le cose, cioè che dà piano piano i singoli personaggi e le singole situazioni piano piano compongono un qualcosa di molto più grande. Cioè c'è un lessico che per esempio ha quello del padre, che chiama sezione futuro i giardini che stanno di fronte alla casa, vicino alla casa dove vanno i bambini, oppure la madre della nonna del personaggio, che a un certo punto dice fido della donna e anche del tasso, non fidarti della donna dal culo basso. Insomma, ci sono vari lessici che vengono ricomposti e che danno molta forza appunto a questo aspetto epico di chi parla.
Guarda, hai usato delle parole che sono perfette, cioè archetipo, epica, sì, è proprio l'ambiente in cui volevo muovermi. Cioè, questi personaggi sono delle figure proprio, sì, sono degli archetipi di qualcosa, delle metafore, a volte anche non ben definite, devo dire, e che danno voce come sono anche delle figure un po' mitologiche, no? Cioè questa... Io avevo in mente delle cose che poi tra l'altro nel romanzo non ho neanche sviluppato, ma che comunque mi sono servite per creare un certo tipo di atmosfera. Cioè io pensavo molto anche ad esempio al coro greco, no? Volevo a un certo punto, in un capitolo, faccio un passo indietro, c'è un capitolo dove parlo appunto di questi pranzi familiari della domenica, dove ci sono tipo, non so, 30-40 persone, perché oltre ai mariti, le mogli che vengono, eccetera, eccetera, a causa di questo cortocircuito per cui la gente resta insieme, cioè anche le fidanzate, i fidanzati, insomma, dei figli, anche quando si lasciano, continuano a frequentare la casa come... Così, rimangono in questa attrazione per questo nucleo familiare. E quindi certe domeniche ci sono, non so, 40 persone che mangiano insieme, e lì avevo avuto l'idea appunto a un certo punto di fare far uscire proprio una voce corale, cioè in qualche modo di creare un'atmosfera proprio da coro. Poi però non l'ho perseguita questa cosa, ma l'idea mi è rimasta in qualche modo, e quindi tutte le voci che io ho... introdotto piano piano, alla fine in un qualche modo forse forti di questa idea iniziale, hanno trovato quasi loro come la forma, diciamo, che hanno trovato alla fine. Sono tutti personaggi che hanno delle voci estremamente particolari, ad esempio, una su tutte, ad esempio, la madre, che è la madre è sicuramente una madre sui generis, è una figura che io amo tantissimo,
che sembra attaccata, ma quando parla in dialetto le parolacce non le dice.
Esatto. Se posso se posso dire la parolaccia io, è una madre che è incazzata.
Certo, cioè.
È un femminile che è incazzato, questo qua. E con ragione, diciamo.
Certo.
Però questa madre, ad esempio, a un certo punto, sviluppandola, a me è venuta fuori come lingua madre. Perché non è una persona e basta, cioè proprio è una patria quasi, come direbbe Canetti, no? È la lingua in cui siamo cresciuti. Infatti c'è uno dei tanti esempi delle fratture che si vengono a creare tra il passato e il presente, che poi rendono molto faticoso guardare al futuro. C'è questa ad esempio, non è un'incapacità, è un'imposizione, non saprei neanche io. Cioè la madre della voce narrante, quando parla con i propri genitori, insomma, eccetera, eccetera, usa il dialetto. Quando parla invece con i figli, parla in italiano. E a un certo punto la voce narrante dice, ecco, io ad esempio da mia madre avrei voluto essere amato in dialetto.
L'altro elemento che secondo me contraddistingue anche la tua scrittura e l'impianto che hai dato è il tempo, cioè sì. la dimensione che hai dato a fisarmonica, come dice anche tu, insomma, del tempo, perché appunto i personaggi sono intrappolati in una vita che praticamente è solo una cosa da scontare. C'è, proprio a proposito delle voci, anche dei rapporti tra, per esempio, dal protagonista e la moglie, c'è una discrasia, cioè ci sono due tempi diversi, hanno una concezione del tempo, una misura del tempo totalmente differenti, e a un certo punto il protagonista, la voce narrante, dice: si sono disabituati alla morte e tiriamo un po' tutti a campare, vivacchiamo. Quel vivacchiamo a me mi ha fatto ricordare, risuona un po' come il vivacchio di Carmelo Bene durante l'Amleto, in cui dice: io, Elena, io vago nella mia stanza e mentre stai prendendo il tè in fondo all'oro di un bel settembre, rabbrividisco per la tua salute. In realtà la vita è troppo breve. Quindi c'è questa dimensione diversa del tempo che hanno anche all'interno della stessa casa una coppia. E questo, diciamo, è molto evidente nel momento in cui devi descrivere l'apatia, per esempio, per le morti altrui, perché sono abituati anche a quelle degli altri di morti. Ecco, in tutto questo, tu in parte già mi hai risposto, c'entra la pandemia o è comunque anche un discorso generale sulla concezione del tempo che può essere diversa all'interno anche della stessa famiglia o di una coppia?
Dunque, guarda, la pandemia in questo romanzo, l'unico ruolo che ha avuto è stato quello di avermi dato il tempo di poterlo scrivere, perché non dovevo andare a lavorare. Quindi, almeno per me, qualcosa di buono ha portato. E, per quello che invece riguarda il tempo, credo, cioè non dovrei essere io a dirlo, però credo che sia una delle cose più riuscite, nel senso che all'interno del romanzo ci sono tantissime accelerazioni e poi, come si potrebbe dire, degli stop quasi, delle situazioni di tempo sospeso in cui non succede forse niente. Cioè, il tempo in cui si muovono tutti questi personaggi è un tempo sospeso, questo sicuramente, è una sorta di limbo, diciamo. Ed è così proprio perché non muore più nessuno all'interno della famiglia, non essendoci all'orizzonte, diciamo, quest'ultima cesura, tendono un po', sì, esatto, tirano a campare. Cioè, anche i più giovani della famiglia dicono: ma sì, siamo anche noi in attesa di questa fantomatica pensione che un giorno arriverà, però ecco, non c'è futuro. Infatti, se posso, senza svelare niente, insomma, c'è un'altra frattura che c'è, è tra, ad esempio, la generazione della voce narrante, quindi dei suoi fratelli anche, con le generazioni future. Infatti tutti i bambini, tutti i piccoli della casa, cioè appena nascono, scappano.
In questo però posso dire che non c'è la nostalgia, cioè leggendolo non c'è mai un qualcosa che abbia a che fare con una sorta di malinconia per un passato. E lo dice bene a un certo punto uno dei personaggi, che è l'impiegato dell'INPS, per cercare di capire che cosa sta succedendo, e lui non vede niente di strano in realtà, cioè ci sono solamente casi di vita semplicemente molto dilatati. Di fine vita molto dilatati, e poi vediamo quello che succede. Cioè non c'è una nostalgia, una malinconia, quindi appunto non c'è un accanimento anche da parte della tua scrittura su questo fatto. Però a un certo punto nel romanzo muore Dio, e muore come se fosse uno di famiglia, e da lì parte, diciamo, c'è un momento proprio di passaggio in cui cambia il libro e si parte per una elaborazione del lutto che cambia anche il tono di quello che scrivi e diventa anche molto serio. Penso per esempio all'annuncio che dà la voce narrante alla nonna quando gli dice: nonna, mi dispiace dirtelo, ma Dio è morto. E la nonna risponde: Dio chi? Io su quel Dio chi ho riso per 20 minuti. Però a proposito di questo, mi è tornata in mente una cosa che diceva Ugo Cornia, che parlava dell'invenzione di Dio o in generale della creazione, che provo a citare Ugo Cornia, che scrive che qualsiasi articolazione sul discorso dell'umano è come la creazione di Dio, cioè assolutamente imperfetta, perché quello che aggiusti da una parte poi ti scappa dall'altra. Ecco, più o meno io mi sono rivisto in questa citazione, proprio leggendo quello che scrivevi tu, perché a un certo punto inizialmente sembra che scappino un po' le vite da questo punto in poi. Anche a te è scappato un po' tutto mentre, cioè, ovviamente non sto parlando della che ti è scappato nella scrittura, ci mancherebbe, però le vite iniziano a prendere altre direzioni, insomma, o comunque fanno altri giri. Ti ci ritrovi nella citazione di Ugo?
Sì, mi ci ritrovo, anche perché con Ugo poi capita spesso di confrontarmi, quindi, cioè, più che altro di bere qualcosa insieme, però...
Tanta invidia.
Senti, no, volevo guardare, quello che dici tu sulla nostalgia è verissimo. Non c'è nessun tipo di nostalgia per il bel mondo antico, cioè come si viveva bene una volta, cioè, questo manca assolutamente. Anzi, cioè, devo dire, il tono è sempre molto leggero e ci sono, poi verso la fine vengono riprese cose dette all'inizio, vengono proprio ribaltate concettualmente. C'è questa cosa della morte di Dio che è un trauma enorme, e hai detto benissimo, cioè cambia proprio il colore della storia, perché da lì in avanti c'è questa elaborazione del lutto, cioè la notizia viene data in modo molto divertente, devo dire, perché c'è questo dialogo tra la nonna e la voce narrante che sì, in effetti fa ridere. Poi però da lì comincia una specie di tragedia, nel senso che il lutto per la morte di questo Dio, che è uno che evidentemente frequentava la famiglia, questa elaborazione è complicata, è dolorosa, non viene neanche troppo raccontata, cioè, però si capisce, perché dove ci sono delle immagini di un cupo che sono, secondo me, ad esempio quando rimangono nel salotto di casa la sera senza accendere le luci, cioè il tramonto li mette dentro una condizione di buio, e loro aspettano proprio solo questo momento per potersi ritirare in camera a dormire. Cioè, adesso detto così magari non rende. Comunque, cosa volevo aggiungere? Ecco, da lì, da quando muore Dio, proprio entriamo in un'altra dimensione, che è una dimensione di quasi di sogno, dove la voce narrante rimane come incastrata dentro alla narrazione e dentro alla casa. Rimane incastrata dentro al corridoio, cioè lui è fuori coi fratelli. Mentre stanno rientrando a casa c'è una specie di metamorfosi al contrario che lui subisce, che è un po' una citazione da Apollo e Daphne. C'è questa metamorfosi al contrario per cui lui perde completamente il ritmo che invece hanno tutti gli altri che gli vivono intorno, e diventa come una roccia, una pianta, e poi si riprende, torna a casa e tutti dormono. È una situazione in cui lui si trova da solo e comincia un suo percorso personale di, sempre anche qua però andando a ripescare episodi del passato, eccetera, eccetera, di uscita da questo impasse, no? da questa situazione limbica che diciamo prima.
Anche quello che dicevamo prima sulla morte, mi veniva in mente quel libro che si chiama Silenzio in Emilia di Daniele Benati, che ovviamente insomma delle tue zone, che però lì racconta di morti che non sanno di essere morti, e ci sono tanti personaggi anche lì, epici, lirici, che raccontano della loro morte non sapendo che sono morti. Tu fai l'operazione praticamente inversa: sono vivi, non moriranno mai, e anche lì diciamo è una sorta di grande immaginazione, però di campagna, come la chiamerebbe Celati, l'immaginativa di campagna. Pensi che in generale questa, diciamo, l'aspetto non cittadino aiuti, cioè di non ambientare il tutto in una città che possa essere Modena o Roma, ma che possa avere degli spazi più ampi, possa aiutare anche a inventare, come è stato nel tuo caso? Cioè quella dimensione sia di spaesamento, ma contemporaneamente di grandi possibilità di immaginare mondi, sia facilitato dalla campagna, sto banalizzando ovviamente.
No, hai detto bene, no, sono sì, credo proprio di sì, cioè l'ambientazione nel paese a me faceva comodo, era funzionale, perché mi permetteva di non dover immaginare, diciamo, la la coreografia, l'ambientazione, cioè mi muovevo proprio dentro a un paese che conosco e non ho neanche avuto bisogno di descriverlo, cioè perché non era quello, non era importante. Però sì, è un'ambientazione di paese, è un'ambientazione, diciamo così, provinciale. Quindi, a parte che hai citato un libro che io amo alla follia, che è quello di, appunto, Silenzi in Emilia, quello di Daniele Benati.
Che tra l'altro è introvabile e chiediamo alla casa editrice Quadribet di ripubblicarlo quanto prima. Chiedo scusa per...
Ah, è già esaurito anche questo?
Sì, prima Feltrinelli lo aveva fatto, poi è uscito per Quadribet e poi sì. A un certo punto è sparito. Alessandro, io ti faccio l'ultimissima domanda. Ricordo che stiamo parlando del libro di Alessandro, Poco mossi gli altri mali, uscito per Marcos di Marcos. Alessandro della Sant'Unione è con noi. E gli chiedo se ci dà un consiglio di lettura di un libro o che sta leggendo o che ha letto che i nostri ascoltatori e ascoltatrici debbono assolutamente leggere o rileggere se non lo hanno letto.
Allora, adesso in lettura qua di fianco a me ci sono i diari di Antonio Delfini, che consiglio sicuramente. Poi ho letto da poco, che mi è piaciuto tantissimo, Il condominio di Ballard, che consiglio di rileggere perché è un gran bel libro.
Perfetto.
Poi, altri, ma va bene così.
No, troppo. Tra l'altro c'ha un incipit sul tizio che appena si sveglia, appena finito di mangiare, il cane.
Ora, il cane.
Che è un roba bellissimo. Sì, Alessandro, sì. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per averci dedicato il tuo tempo. Ricordo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici che ci seguono su Radio Onda Rossa.
Se vuoi posso aggiungere una cosa, Andrea.
Certo.
Questo venerdì, quindi si sì. Parla del 10 marzo,
sì.
Presento il libro alla Modo Infoshop a Bologna, in via Mascarella.
Che è, anche certo, che è anche un gran bel posto dove ogni
esatto, e lo presenta appunto, lo presenta appunto Ugo Cornia, quindi saremo io e lui.
Quindi grande invidia per chi è a Bologna questo venerdì, andate a conoscere Alessandro e Alessandro della Sant'Unione e Ugo Cornia e poi magari leggete anche il suo libro. Lo ricordiamo appunto, Pochi mossi gli altri mari, Marcos y Marcos. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
Grazie a te Andrea, ciao.
Che ci bagna in mezzo al mare, all'ironia. guardano fra.
E rieccoci quindi con i saluti finali qui a Tabula Rasa per ringraziare ascoltatori e ascoltatrici della trasmissione. Ringraziamo Gianfranco Mammi, Claudio Marrucci e Alessandro della Sant'Unione per essere stati con noi. A tutte e a tutti, l'appuntamento è giovedì prossimo, sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, in streaming, oppure con i nostri podcast che trovate sul sito Onda Rossa, dove trovate anche il link per poter donare e poter sostenere la radio. A tutte e a tutti, buonanotte.
Che ci bagna in mezzo al mare, che ci guarda naufragare, è dolce naufragare, che ci guarda.